Che Guevara, gli ultimi 10 minuti del comandante, di Andrea Catalani, casa editrice Il Filo di Arianna. Gli ultimi 10 minuti non sono quelli che videro il comandante sparare all'impazzata prima d'essere ferito e catturato, giù nella cabrada del Juro. Al contrario, il guerrigliero più famoso qui è già sanguinante, agonizzante, a terra, in attesa dell'epilogo. Una delle teorie sulla morte del comandante dice che ad uccidere il Che non fu un'unica raffica di mitra, bensì un successivo colpo di grazia. Qua si presuppone quanto sia potuto passare per la sua mente in quegli ultimi 10 minuti. Abbracci e pugni in faccia, feste e tragedie, eroi e pusillanimi, amici e traditori, parenti e inarrivabili, donne e nemici. Tutti questi ricordi si succedono nel pensiero di Ernesto Che Guevara. In un cronologicamente disordinato e pur lucido percorso ritroso di una vita unica ormai agli sgoccioli. Fino a quando da quell'uscio non spunta il suo boia. Mongo sentiva ormai la fine vicina. I guerriglieri si spostavano senza precauzioni, contravvenendo alle più elementari regole della guerriglia. Priorità era da tempo trovare da bere. Non bastava più mangiarsi un mulo e nemmeno un cavallo. Di nuovo, l'incubo era la sete. Ma c'era un altro motivo. Al di là del lago Tanganica, per cui l'acqua rivoltava le sue memorie. L'ironia della sorte per la quale ora cercavano disperatamente almeno un ruscello dove dissetarsi aveva del tragico. Nel suo primo bagno freddo ci aveva rimesso la salute, per sempre, anche se ad intermittenza. Aveva 2 anni quando mamma Celia lo aveva portato per un bagno, a inverno appena iniziato, allo Yacht Club, peraltro in una giornata fredda e ventosa. Di lì ai primi attacchi d'asma il passo era stato breve. Da allora attacchi di tremito, nausea e vomito per una vita. Iniezioni da solo fino all'età di 10 anni. Adrenalina e novocaina. E vai a spiegare al babbo, che avrebbe sempre rinfacciato tale presunta imprudenza a Celia, che pure quest'ultima soffriva di allergie. Che 2 suoi fratelli avrebbero successivamente denotato dei problemi d'asma, seppur molto meno gravi. Con ogni probabilità, quel bagnetto aveva solo attivato dei sintomi latenti. Fatto sta che da allora la famiglia avrebbe girovagato alla ricerca delle residenze più consone per clima e natura all'attenuazione, se non guarigione, del male di Mongo. Ma da ogni attacco, da bimbo come da ragazzo e anche da adulto, riemergeva con una voglia di vita ancora più forte, anche nelle piccole godurie pressoché quotidiane. Iniezioni di calcio e sigarette, pompetta dell'Asmopul e bombilla di gerba mate, immancabilmente di quella amara come la voleva lui, come lo stesso caffè che egli preferiva. Il caffè amaro era l'unica amenità alimentare che condivideva con quell'isola che lo aveva adottato. Una volta a tavola aveva detto ad Elaida che qualora non ci fosse più stato, quella tazza di caffè avrebbe potuto servirla a un altro. Era la sua autorizzazione morale a eventualmente risposarsi. Non sempre va bene ai malati prefrontali. Sull'isola quasi vivevano di musica. Mongo nemmeno ballava. Adoravano la birra e soprattutto il rum. Egli, al di là di un po' di vino rosso, ogni tanto non beveva. Amavano il maiale. Per lui a tavola Carne voleva dire manzo, anche perché dalle sue parti non si concepiva altrimenti. Consumavano intere giornate al sole sulla spiaggia. Mongo non nuotava e come hobby principale coltivava la matematica. Piuttosto, alla lunga, era persino diventato un vero e proprio tabagista. Quando sull'isola i medici gli avevano raccomandato non più di un sigaro al giorno, se ne era fatti produrre di quelli di quasi mezzo metro appositamente per lui. Così, nel corso della giornata, rientrava comunque nel limite raccomandatogli. Alla faccia dell'asma.